Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata a Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, andiamo dritti al primo ospite di oggi perché siamo felici di avere al telefono con noi la mezzofondista Federica Del Buono. Ciao Federica.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, devo dire, è un periodo buono, sono molto contenta e spero che continui così nei prossimi mesi.
Fatti tante gare ultimamente, fresca insomma di personale sui 5.000 metri, mercoledì hai corso a Modena 15, 12 e 16, personale appunto su questa distanza, era la festa insomma dei 150 anni dell'associazione sportiva Fratellanza Modena. E partiamo da qui, da questa gara, com'è andata? Un po' di pioggia, però è andata bene insomma.
Sono molto contenta perché diciamo che anche era una gara dove non avevo grossi stimoli, poi purtroppo il meteo, ecco, diciamo che non è stato dalla mia parte, quindi sono molto contenta di essere riuscita a correre il mio personale e aver fatto il minimo per gli europei. E quindi sono molto contenta e consapevole che comunque io ancora non sono al massimo della forma, sto crescendo settimana dopo settimana e quindi non vedo l'ora che la stagione cominci veramente.
E tra l'altro hai corso anche il sabato precedente all'Arena sempre con un tempo non tanto buono, perché era lì sul piove, anzi forse pioveva quando hai corso tu.
Sui 1500.
Allora, diciamo che pioveva, smetteva, faceva tanto freddo. Rispetto a Modena che ho corso che proprio pioveva fitto, però faceva più caldo, a Milano faceva veramente molto freddo, tra l'altro poi prima della nostra gara che eravamo già in Corrum hanno fatto mezz'ora di ritardo, quindi sono state condizioni un po' complicate, però sono contenta perché anche lì sono riuscita a esprimermi bene e più che altro sono contenta dell'attitudine che ho avuto in gara, compreso sono partita davanti, dietro le lepri, e non ho ceduto fino alla fine, ho tenuto duro. E quindi sono contenta proprio della mentalità con cui sto affrontando le gare quest'anno.
E quindi anche di testa hai fatto un passo avanti secondo te, Federica?
Sì, secondo me sì, anche perché diciamo che vedo che mi sto allenando bene, ho molta fiducia nel mio allenatore e quindi di conseguenza arrivo alle gare che sono molto più sicura di me stessa, consapevole dei miei mezzi e quindi sì, sento che c'è stato proprio uno switch mentale a partire da quest'anno.
Ecco, due gare insomma molto diverse tra loro, no? Anche per distanza, e poi il 5.000 un po' solitaria, diciamo così, e invece il 1.500 è una gara combattuta fino alla fine, che insomma negli ultimi 150 metri insomma hai tirato fuori veramente i denti, come si dice.
Sì, sono molto contenta, anche perché tra l'altro prima del 1.500 venivo da una gara molto più lunga, perché avevo fatto il 10.000 in pista. Però comunque sono contenta perché vedo anche che allenando con il mio nuovo diciamo allenatore, per come mi alleno sono molto poliedrica. Allora, io di mio lo sono sempre stata, che riuscivo a esprimermi bene dagli 800 fino ai 10.000, però diciamo che io in questo periodo ho fatto molta base, non è che ho finalizzato le gare veloci, però arrivo comunque molto consapevole in gara perché sento che gli allenamenti vanno bene, mi sto allenando con una metodica che la vedo molto diciamo cucita su di me, è proprio un abito cucito su di me e quindi non ho paura a affrontare qualsiasi tipo di gara, che sia un 10.000 in pista, un 1.500, un 5.000. Poi diciamo che appunto, come stavo dicendo prima, ancora sto costruendo tanto in questo periodo, sto poco finalizzando ovviamente adesso, iniziando a gareggiare, facendo anche appunto i 1.500 eccetera, sto cominciando a fare magari anche cose più diciamo specifiche, però sono veramente molto fiduciosa per questa stagione, devo dire.
Che tra l'altro appunto ricordiamo che è da un anno che hai cambiato allenatore e città con Massimo Magnani, quindi sta andando tutto benissimo alla grande.
Sì, allora io l'anno scorso stavo a Ferrara, poi quest'anno sono tornata a vivere a Vicenza, a casa mia, però mi allena sempre Massimo Magnani, diciamo che perché poi mi segue anche Umberto Pegoraro per la forza che sta a Vicenza, quindi diciamo che faccio un po' su e giù, però Vicenza Ferrara è molto vicino perché è un'ora di macchina, quindi riusciamo sempre a gestirci nel migliore dei modi. Poi tra l'altro io sono anche spesso in raduno, quindi in realtà non si è quasi mai posto il problema di spostarsi a Vicenza Ferrara. Ho provato tanti mesi in Sudafrica quest'inverno, quest'estate andrò un periodo a Predazzo e poi a St. Moritz, e quindi diciamo che sono sempre in giro.
Infatti sei stata un paio di volte in Sudafrica a gennaio e poi recentemente, no?
Sì, sono stata a gennaio e sono ritornata a marzo perché mi sono trovata veramente bene a gennaio, perché io quando sono andata in raduno in Sudafrica a gennaio venivo da un infortunio, in teoria non dovevo neanche farle le indoor. Avevo comunque perso 2 mesi nell'inverno e in realtà facendo poco o niente in Sudafrica, dopo che sono tornata la mia condizione è cresciuta tantissimo, infatti non mi aspettavo anche di fare 8,48 indoor in quella maniera, e quindi ci siamo trovati talmente bene che abbiamo detto ma sai che c'è, torniamo, e quindi a marzo siamo tornati. Tra l'altro marzo è il periodo migliore per allenarsi in Sudafrica, per quando sono andata io da fine marzo diciamo fino a metà aprile, perché è come se fosse settembre qua diciamo, quindi anche le condizioni erano ottimali, e infatti poi sono tornata e adesso sento che sto bene. Lì ho fatto tanto, diciamo, aerobico, tanta base, e infatti adesso sto crescendo un po' alla volta di forma, e sono veramente contenta del percorso che sto facendo quest'anno col mio allenatore.
Prima si andava soprattutto, cioè si va in Kenya, ma adesso c'è quasi questa moda di Sudafrica.
Io sono stata anche in Kenya.
Ah, ecco.
Non quest'anno, l'anno precedente. Però se posso essere sincera mi sono trovata molto meglio in Sudafrica, perché il Kenya sicuramente è un'esperienza da fare, mi ha dato tanto, però il Sudafrica per quel che sono le mie caratteristiche, ma in generale anche se vuoi preparare magari le indoor, io ho fatto anche i cross in realtà quest'anno, lo vedo più adatto, cioè perché comunque il Kenya è molto difficile da gestire, cioè devi essere veramente veramente molto bravo. Il Sudafrica dove stavo io eravo a 1300 metri, quindi non è che stai a 2006, quindi è un altro tipo di cioè non è quasi altura, diciamo, Sudafrica, quindi rischi di fare pochi danni, però allo stesso tempo ti rende tantissimo, cioè torni e lo senti tanto il beneficio, anche se stai a 1300. Poi condizioni ottimali per allenarsi a livello di meteo, a gennaio forse faceva un po' caldino, perché lì comunque è piena estate. Poi anche percorrere tutti i percorsi in erba, il Sudafrica invece è molto tosto perché corri sempre in salita, tanti buchi, tante buche, sassi, devi stare sempre attento dove metti i piedi. Diciamo che il Sudafrica è più, diciamo, per chi vuole magari preparare l'indoor, però io che ho corso anche i cross, ti dico, col fatto che ci sono tanti terreni in erba per correre, io mi sono trovata benissimo anche da quel punto di vista. Sì, anche perché comunque lì non è che corri, cioè sì, puoi correre sul piatto se vuoi, però trovi anche percorsi saliscendi, trovi di tutto in Sudafrica.
Quindi molto allenante.
Sì, il problema mio, diciamo, in Kenya era che non recuperi mai lì, perché comunque se anche se vuoi fare una corsa tranquilla non è mai facile, quindi sicuramente è un posto dove cioè ci si allena bene, però per quel che riguarda i miei gusti personali io preferisco il Sudafrica.
E in quale città ci si allena lì in particolare in Sudafrica?
A Potchefstroom, dove c'è il centro universitario.
Ok, quindi ci sarà la squadra di rugby, struttura. Insomma, tutto, è un bel centro sportivo, insomma.
Sì, lì c'è tutto, la palestra, c'è anche l'albergo che ha fatto sulla pista in erba, ci sono tutti i percorsi in erba per correre, no, la pista in erba appunto è veramente bellissimo, devo dire.
Tu sei una specialista insomma dei 1500, anche se ti abbiamo visto insomma sui 5000 metri recentemente, quanti chilometri di corsa fai a settimana?
Allora dipende dalle settimane, nel senso che in settimana di carico... Io in Sudafrica arrivavo anche a 145 km a settimana.
Quasi come una maratona.
Una maratonetta.
Però appunto io mi trovo proprio bene così, cioè io anche adesso sto veramente facendo tanti chilometri, però mi esprimo meglio anche nelle discipline più corte facendo così, perché per le mie caratteristiche personali io ho proprio bisogno di fare una grande base aerobica, mettere tanti chilometri, perché la cosa che cioè io ho proprio notato, per entrare proprio in termini più il più semplice possibile, io non devo arrivare stanca, cioè io se non arrivo stanca negli ultimi giri riesco a esprimermi nel migliore dei modi anche a velocità elevate, quindi proprio l'importanza secondo me è di imparare a correre, stare sulle gambe, avere una buona base, non stancarti. e quindi io con questa metodica di allenamento mi trovo veramente 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 bene.
Tra l'altro, parlando di distanze, facendo un passo indietro, parlando anche di Modena, mi viene in mente che a Modena il 31 gennaio hai vinto anche la 50esima edizione della Corrida di San Gimignano. Questi sono tra l'altro 13,5 km, insomma una gara un po' spuria. Ti piace anche correre su strada?
Sì, a me le gare su strada divertono tantissimo, mi piace tanto, l'atmosfera è veramente magico, perché vedi tante persone che sono lì a farti il tifo, e poi soprattutto la cosa che a me piace tanto è lo spirito con cui si affrontano le gare su strada, perché vedi proprio che sei in una situazione circondata da persone che ovviamente magari non è che lo fanno di professione, anche vanno lì per socializzare tutto, e lo fanno proprio perché si divertono, c'è proprio l'atmosfera piena di felicità, quindi a me veramente piace tanto fare le gare su strada. Infatti ci tenevo anche a fare la 10 km quest'anno a Laredo, perché poi tra l'altro in Spagna sono veramente super appassionati di corsa. Infatti il mood è sempre bello quando si gareggia lì, e quindi sono delle gare che a me piace fare sicuramente e continuerò a fare.
E ti piacerebbe arrivare anche fino alla mezza, o vabbè, magari è vero che sei una mezza fondista, però una maratona hai pensato?
Allora, io ho sempre detto no, assolutamente no, okay. Però in realtà a me piace, lo dico un po' per, mento un po' a me stessa, perché io mi rendo conto che sulle distanze lunghe sono proprio portata, a me piace fare i chilometri, e quindi sicuramente arrivare a fare la maratona, cioè così come la maratona, so che è proprio un viaggio, e sicuramente se lo fai ad alto livello è anche molto 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 difficile e sofferente. Però io ho tanta fiducia nel mio tecnico, in Massimo, e lui mi sta veramente portando a vivermi sempre con spensieratezza le gare, perché ci arrivo preparata, sicura dei miei mezzi, e quindi mi diverto anche ad affrontare la fatica. Quindi ti dico sì, io vedo anche un mio futuro in quelle distanze.
Ah, bene.
Che bello.
Tu insomma sei del gruppo sportivo Carabinieri, cioè non altro insomma che fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, insomma è Giovanna Eppis, è specialista della maratona.
Adesso sì, la nostra capitana è un esempio da seguire veramente. Lei veramente si è tolta delle grandissime soddisfazioni in maratona, credo che possa correre ancora più forte di quello che ha corso. Tra l'altro adesso lei non sta passando un periodo facile, perché è infortunata, che ha una microfrattura. Infatti le mando un grossissimo abbraccio, spero si riprenda il prima possibile, e sono certa che ce la farà anche.
E noi le facciamo anche i nostri in bocca al lupo, abbiamo già incontrato appunto Giorgio settimana scorsa, e quindi ne abbiamo già parlato, e in bocca al lupo Giovanna.
Un altro atleta insomma dell'atletica di grande ispirazione, parlando sempre, facendo un passo indietro, tornando a Modena, mercoledì c'è stato insomma il 22,88 centimetri di Leonardo Fabbri, getto del peso 3 centimetri dal record italiano di Alessandro Andrei, insomma resiste dal 1987. Hai esultato anche tu a quella misura?
Guarda, io sono veramente contenta per Leo, perché anche lui ha vissuto dei periodi non bellissimi, dove non riusciva a lanciare più di tanto, subiva la pressione delle gare e tutto. Comunque io, lo abbiamo sempre saputo tutti, che lui è un grandissimo talento e può esprimersi veramente bene. Sono contenta che si sta finalmente togliendo le soddisfazioni che si merita di togliersi, quindi sono veramente felice per lui.
C'è un po' di condivisione tra di voi, tra i lanci, tra chi fa il mezzo fondo, tutte le altre specialità dell'atletica? Ormai insomma c'è questo gruppo insomma degli azzurri soprattutto, che condividono molto, no? Ogni gara.
Sì, guarda, in nazionale abbiamo tutti un bellissimo rapporto, il gruppo è molto unito, ci sosteniamo tutti a vicenda. Io ancora mi ricordo veramente alle Olimpiadi di Tokyo che nella nostra palazzina avevamo lo schermo lì nella hall, e tutte le gare era sempre pieno, cioè se non potevi andare al campo, perché comunque appena c'era la possibilità si andava a vedere le gare degli altri azzurri, però se appunto non c'era la possibilità lo schermo era sempre pieno, circondato di persone a fare il super tifo per i propri compagni di squadra, quindi è veramente bella l'atmosfera che c'è nella nazionale.
Bellissimo, quindi allora siete pronti tutti per gli europei, che tra l'altro quest'anno è ancora più emozionante perché saranno a Roma.
Sì, io non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora, già mi immagino il tifo sfegatato che ci sarà, perché comunque in piccola parte lo viviamo quando c'è il Golden Gala, quindi non voglio neanche immaginarmi i campionati europei, non vedo l'ora.
Su che distanza gareggerai?
Allora, a me sarebbe piaciuto fare sia i 5.000 che i 1.500, però i 1.500 sono lo stesso giorno dei 5.000, e visto che comunque mi sto esprimendo bene anche nei 10.000 ed è una gara che comunque è nuova per me, mi diverte, non sento le pressioni, non ho nulla da perdere. In 5.000 essendo la prima giornata degli europei e il 10.000 la penultima ed è dopo comunque il 5.000 che è la gara in cui punto di più, io vorrei fare i 5.000 e i 10.000 agli europei quest'anno.
E invece in chiusura, parlando di Olimpiadi, come siamo messi?
Allora, parlando di Olimpiadi, diciamo che sicuramente la gara su cui mi focalizzerò sono i 5.000.
Ok.
Però non vi nascondo che il 1.500 è dopo i 5.000. E se io riuscissi a fare lo standard di qualificazione e ovviamente rispetto alle altre atlete riuscissi a prendere un posto fra quei tre, insomma, per poter gareggiare, perché io so che il livello nel 1.500 è altissimo quest'anno ed è veramente difficile poter qualificarsi, perché anche se fai il minimo questo non vuol dire che ti portano, perché già sono tre le ragazze che hanno il minimo, altre due, tre secondo me possono farlo. Quindi sicuramente sarà difficile, però io ci provo, perché comunque è una specialità che mi piace, che mi diverte, quindi vorrei provare a fare i 5.000 e i 1.500 all'Olimpiade. Il 10.000 diciamo che è veramente, veramente, veramente difficile rientrare, perché è finale diretta, tante sono dentro nel ranking con i cross e quindi praticamente ho visto che per rientrare devi fare il minimo che è 30 e 40, che è veramente difficile. Non mi ricordo se è 30 e 40 o 30 e 50, mi pare 30 e 40. Io ovviamente agli europei non so come andrà la gara, darò il massimo e tutto, però sarei più felice di fare 5.000 e 1.500 alle Olimpiadi.
Ricordiamo quant'è il minimo per i 1.500 per le Olimpiadi?
Per le Olimpiadi è 4.02 netto.
Netto.
Nei 5.000, io il minimo nei 5.000 ancora non ce l'ho per le Olimpiadi perché è 14.52. Ho visto che comunque rientrare col ranking è molto fattibile, però io vorrei provare a fare un buon tempo nei 5.000 perché io non è che voglio andare lì e uscire in batteria, io vorrei andare lì e dire la mia, quindi sicuramente... andarci lì avendo fatto un minimo che mi rendo conto che è veramente difficile da fare, sarebbe sicuramente, mi porterebbe con più sicurezza, quindi l'obiettivo quest'anno è di fare il minimo per Parigi nei 5.000, quello sì.
In chiusura, Federica, quali sono i prossimi passaggi obbligati prima dell'Europeo e delle Olimpiadi? Ci sono delle gare?
Sì, adesso farò due gare internazionali, sto aspettando di capire se riesco a rientrare perché sono due gare di Diamond League, una nei 1.500 e una nei 5.000 e dopo si va direttamente, in realtà finirò di gareggiare due settimane prima degli europei, quindi poi dopo appunto il 20 maggio mi alleno fino agli europei. E dopo vado un periodo in montagna a Predazzo ad allenarmi al fresco e poi ci sono i campionati italiani dove ancora non so lì che gara farò, forse i 1.500, vediamo. E poi andrò un periodo in altura ad allenarmi a St. Moritz e poi si spera di fare l'Olimpiade. Ad oggi non sono qualificata, però io ci spero tanto.
Certo, allora noi ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo.
Viva il lupo.
Grazie mille a Federico Del Buono. A presto.
A presto.
Noi ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo con la seconda parte di Personal Best. Rimanete lì.
Personal Best.
E allora, seconda parte, per continuare a parlare di atletica, abbiamo appena salutato la mezzofondista Federica Del Buono, intervista che potete riascoltare quando vorrete in podcast andando sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme audio. Ora invece rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori, domande in tema di allenamento, corsa e triathlon, e lo facciamo grazie al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, eccomi, sono pronto per tutte le risposte.
Domande che, insomma, vi ricordo, vi ci potete scrivere alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, come ha fatto Alex, a 45 anni, ci ha scritto dalla provincia di Brescia.
A dicembre ho corso la maratona di Reggio Emilia, mentre domenica 21 aprile quella di Padova. Beh, complimenti. In entrambi ho avuto una crisi negli ultimi 7 km della gara. La sensazione principale era quella di non riuscire più a spingere con le gambe. Dopo la gara ho avuto anche un leggero mancamento, sensazione che ho avuto a Padova ma non a Reggio Emilia. Come faccio a capire il motivo di questo calo fisico? Ad esempio, devo integrare più carboidrati o devo bere di più? Poi aggiunge: cosa si deve fare nelle settimane successive alla maratona? Si riposa? Si cammina? Si corre? Insomma, cosa si fa? E quante settimane dobbiamo aspettare prima di riprendere una nuova preparazione? Fabio?
Bene, allora adesso cerco di ricordarmi tutto a memoria. La prima risposta è questa: 42 meno 7 fa 35, quindi è il classico muro dei 35 chilometri. Ed è un po' un mito di tutti i maratoneti, soprattutto i maratoneti amatoriali e di quelli che hanno poca esperienza su questa distanza così mitologica. Solitamente la difficoltà per il superamento di questo muro, che è dato soprattutto da un limite sia metabolico, cioè che il metabolismo non riesce più a produrre energia e quindi c'è una mancanza di assunzione di carboidrati, può essere anche un problema di idratazione, quindi di sali minerali e acqua che non è stata integrata giustamente, ma il terzo punto potrebbe anche essere un problema legato a un problema di preparazione, vuol dire che dal punto di vista della tensivo, cioè dal punto di vista della preparazione atletica generale, si ha un esaurimento delle capacità contrattili degli arti inferiori. Quindi è una cosa multidisciplinare. Capire qual è dei tre, e poi potrebbe anche esserci un esaurimento delle energie mentali, quindi anche un quarto punto. Quindi, è multifattoriale. Sì. Nei primi due casi, Francesca, la nostra nutrizionista, più volte ha indicato come allenare l'abitudine a prendere carboidrati durante l'esercizio. Nel secondo caso l'idratazione è uguale, idratazione e sali minerali. Nel terzo caso sull'allenamento dico facciamo più allenamenti mettendo in difficoltà la parte muscolare dopo le due ore. Le due ore è sempre un po' un crocevia dal punto di vista metabolico, perché finiamo il glicogeno che stocchiamo nei muscoli e nel fegato e quindi poi andiamo un po' in crisi anche dal punto di vista muscolare. E quindi potrebbe essere inserire delle esercitazioni di forza dopo i lunghi di due ore. Esercitazioni di forza vuol dire delle progressioni in salita, del lavoro anche in piccola discesa, perché sappiamo che il lavoro eccentrico in discesa è sempre uno stimolo muscolare che crea degli adattamenti ai muscoli, oppure fare degli allenamenti ad intensità sopra quella di gara dopo appunto questo esaurimento delle due ore. Quindi questa è un po' la strategia. Dal punto di vista mentale, lavorare sul fatto che questo muro dei 30 km, 35 km è anche un muro di capacità della mente di inviare stimoli adeguati al corpo in una situazione di sofferenza, sofferenza sia dal punto di vista, come abbiamo detto, energetico, sia dal punto di vista muscolare. Parlando in maniera molto semplice, non ho più energia e mi fanno male le gambe. Sono le due afferenze che arrivano al nostro cervello, e se il cervello non è in grado di sopportare questo tipo di difficoltà, di discomfort che gli arriva, solitamente abbassa l'intensità o addirittura ti fa vedere di fermarti come unica via di successo per finire questo tipo di sofferenza. Quindi, ultima cosa, bisogna l'esperienza, cioè il fatto di essere arrivato a questo tipo di segnali da parte del nostro corpo, ci aiuta a trovare gli strumenti per poi superarli. Quindi diamo anche un messaggio positivo al nostro ascoltatore di perseverare, che alla fine questo muro si riuscirà a valicare.
Anche con l'esperienza, come dicevi. E poi aggiunge, cosa si deve fare nelle settimane successive alla maratona? Si riposa, si cammina, si corre?
Ah, bravo, anche questo me l'ero dimenticato, mi ero allungato sulla prima parte. Effettivamente questo è importante. Ecco, prendiamo un po' spunto dalla multidisciplina e dal triathlon. Fare azioni che non diano troppo impatto muscolare, quindi eviterei di correre, va bene il cammino dove l'impatto muscolare è più basso, il nuoto, se suo nuotare per esempio delle sedute in piscina sono strategiche, o la bici. Anche delle uscite a bassa intensità in bicicletta ci aiutano a recuperare meglio l'impatto muscolare metabolico di una maratona. Quanto tempo? Allora, è naturalmente individuale, è naturalmente legato anche qui allo storico, cioè a quante volte l'abbiamo fatto in precedenza, però se è la prima volta o comunque le prime volte, il consiglio è la prima settimana di non correre, di introdurre la corsa nella seconda settimana e di iniziare dalla terza settimana ad ascoltare il proprio corpo cosa ci dice. Cioè solitamente la terza settimana, se il corpo ci dice ah che bello andare a correre, vuol dire che dal punto di vista muscolare e metabolico si è completato il processo di ripristino. Quindi più o meno siamo sempre dalle 2 alle 3 alle 4 settimane. Quello è il consiglio mio per riprendere poi ad allenarsi, e ad allenarsi con l'obiettivo di creare adattamento, che ricordiamo è l'obiettivo prioritario dell'allenamento, vuol dire adattarsi a uno stimolo e quindi migliorare la propria capacità di performance.
E su questo anche per oggi siamo arrivati alla fine della puntata, per cui grazie mille come sempre al coach Fabio Vedana, a presto.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona giornata a tutti e buon allenamento.
Personal Best Extra.
E allora, breve contenuto extra per citare due eventi che a loro modo hanno suscitato la nostra attenzione, anche perché hanno lo sport e in particolare la corsa come loro focus, e anche l'università che in qualche modo si apre alla città, ai cittadini, con le loro attività di studio, di promozione, insomma, della salute anche attraverso lo sport. Oggi, domenica 5 maggio, all'Idroscalo di Milano andrà in scena la Stai Sano Run, una corsa di 6 e 12 km che è anche una festa e una camminata. Inoltre, sempre all'Idroscalo ci sarà anche il Villaggio della Salute, che ospiterà diversi stand con attività per tutte le età, una manifestazione che tra l'altro si colloca all'interno del progetto Stai Sano Obiettivo 100 anni, ideato e voluto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie, evento che si colloca all'interno, ricordiamo, anche del palinsesto di eventi che festeggiano i 100 anni dell'Ateneo Milanese. Appuntamento dunque all'Idroscalo di Milano, partenza oggi ore 10:30 dall'ingresso Porta Maggiore. Poi, sempre parlando di università, sport e corsa, il prossimo fine settimana a Verona, in questo caso, sarà la volta di Run for Science, che è un progetto ideato 10 anni fa dal Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, che rappresenta un importante evento scientifico riguardante il mondo dell'endurance, in particolare appunto della corsa. C'è un piccolo calendario di incontri venerdì 10 e sabato 11 maggio, in cui il tema di questa edizione si concentrerà sul binomio sport e malattie oncologiche. E nella giornata di domenica 12 maggio ci sarà la possibilità di partecipare a una corsa gratuita sulla distanza di 10 km, 21 km e anche oltre, che avrà l'intento di raccogliere alcuni dati dei partecipanti con la finalità di studiare e approfondire a livello, insomma, scientifico diversi aspetti che riguardano le attività prolungate come il cammino, in particolare la corsa. Quindi dati come su, insomma, l'efficienza muscolare, cardiovascolare, metabolica, anche aspetti psicologici legati, insomma, lo sport di endurance, e mi sembra veramente un bel modo per mettere la propria passione, la nostra passione per la corsa al servizio della scienza. Per tutte le informazioni vi rimando al sito www.r4s.it, dove trovate anche il form, insomma, il modulo da compilare per, insomma, partecipare a questa gara tra virgolette scientifica, diciamo così. Noi su questo per oggi ci fermiamo qui, grazie mille a Valeria Bernardi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, a domenica prossima.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.